Ciao a tutti, bentornati su .NET Podcast. Oggi parleremo di intelligenza artificiale e in particolare come portare un progetto da un semplice esperimento a qualcosa che possa funzionare in produzione, possa scalare. Per l'occasione ho invitato Gianni Rosagallina. Ciao Gianni.
Ciao Clemente, ciao a tutti.
Prima di iniziare, dici qualcosa su di te.
Io lavoro nell'IT3 Innovation Lab da qualche anno, mi occupo di ricerca e sviluppo, sperimentazioni varie, intelligenza artificiale. Grazie a queste esperienze che stiamo facendo in Delta 3, abbiamo visto insieme anche a Clemente un po' di attività, un po' di problemi, un po' di metodologie, per cui possiamo insieme vedere e capire come si può portare un progettino da un esperimento, un prototipo, a arrivare a poterlo mettere in produzione.
Partiamo da un esempio basilare che si trova ovunque. Ipotizziamo che voglio creare un qualcosa che classifichi una foto se in questa foto esiste un gatto o se in questa foto esiste un cane. Come potrei iniziare?
Partiamo proprio da un esempio classico, tutti sì, gli hello world del machine learning sostanzialmente. Ma ci sono vari approcci, dai più semplici ai più complessi, ma per iniziare, una cosa che tutti potrebbero fare, ma che facciamo direttamente anche noi quando vogliamo partire dal nuovo progetto, è vedere se esistono dei servizi dei principali fornitori cloud, ad esempio Microsoft, Google, piuttosto che Amazon, mettono a disposizione dei servizi tipo i Cognitive Services, che sono sostanzialmente delle API che cui uno può mandare delle foto tramite un endpoint, e dall'altra parte un servizio già pronto all'uso ci ritorna un JSON con le informazioni di classificazione. Sto accennando ai Cognitive Services, che sono quelli che conosciamo meglio dal punto di vista dei servizi Microsoft. Ce ne sono per vari tipi, dalle immagini all'audio, al testo. In questo contesto esiste il Vision Services, le Vision API, dove uno prende una foto, attiva il servizio, manda questa foto al servizio e lui ti ritorna il contenuto della foto. Chiaramente, se noi volessimo sapere se c'è un gatto o un cane, dobbiamo farci un lavoretto sopra, quindi dobbiamo fare una piccola applicazione console piuttosto che un piccolo sito web che chiama l'endpoint e facciamo l'upload della foto e ci ritorna. Nello specifico, se dobbiamo avere un cane o un gatto, probabilmente basta il servizio base, quindi attiviamo un Cognitive Services, mandiamo la foto e lui ci dice un sacco di informazioni, tra cui appunto se c'è un gatto, se c'è un cane e con quale livello di affidabilità questa informazione è presente all'interno del contenuto che abbiamo mandato.
E se volesse anche classificare questi animali in base anche alla razza, come potrei fare?
Interessante. Magari non mi basta più il servizio base, perché appunto mi dice se c'è un cane, se c'è un gatto, se ci sono oggetti, se ci sono persone, quindi un ambito molto general purpose, diciamo. Nel contesto in cui voglio sapere qualcosa di più preciso, posso sempre sfruttare un servizio esistente che si chiama Custom Vision, dove io posso addestrare in maniera guidata un modello che fa più al caso specifico. Quindi io posso aprire un progetto di Custom Vision, crearmi il dataset, ovvero devo crearmi degli esempi di dati che lui sia poi in grado di riconoscere. Quindi se voglio riconoscere un cane, un gatto, e poi al suo interno, sapete, un cane di una particolare razza, un gatto di una particolare razza, mi faccio io delle cartelle, sostanzialmente, in cui metto delle foto per ogni tipologia di gatto e di cane, e poi addestro il modello. Tramite tutta l'interfaccia guidata, quindi passo passo, posso creare il dataset, posso fare l'upload delle immagini e poi posso fare l'addestramento. L'addestramento poi posso farlo in maniera più o meno precisa, quindi a seconda di quanto tempo dedico all'addestramento e sostanzialmente quanto voglio spendere, perché questo è un servizio tutto gestito, quindi non mi preoccupo né di scalarlo né di allocare le risorse. Io accedo al portale e fa tutto lui sostanzialmente. E se dipende quanto voglio spendere, poi posso ricevere un livello qualitativo inferiore o superiore. E poi questo livello qualitativo inferiore o superiore è anche dato da quante foto, quante immagini vado a inserire nel sistema. Di base, la documentazione e dalle nostre prove, per ogni classe che voglio classificare, quindi per ogni razza di gatto, per ogni razza di cane, devo mettere una cinquantina di foto. Se queste sono sufficienti, perché una volta che ho addestrato il modello, il portale mi dà informazioni riguardanti la precision, quindi quante foto effettivamente di una particolare razza di cane sono state riconosciute correttamente, ho la recall, quindi su tutte le foto che ho messo e ho fatto riconoscere quante sono state riconosciute correttamente, quante non sono state, quindi se falsi positivi o falsi negativi e quant'altro. Tutto questo sostanzialmente il portale ce lo fornisce senza sviluppare codice. Noi mettiamo il nostro dataset, upload, addestramento e ci viene fuori il modello. E quindi dobbiamo giocare avanti e indietro sul migliorare il dataset, rifare l'addestramento, verificare appunto sul nostro test di fotografie se la qualità che vogliamo è stata raggiunta, se no ripetiamo ciclicamente queste operazioni. E poi la
Quindi è una soluzione perfetta per un POC, ossia un proof of concept.
Assolutamente sì, alle volte uno va anche a leggere riviste, articoli, legge il blog. Non è che ho bisogno di scomodare Python, non ho bisogno di scomodare data scientist, eccetera. Fortunatamente, diciamo, il machine learning, deep learning, l'AI, chiamiamola così, si sta democratizzando, per cui per iniziare, soprattutto se ho bisogno di vedere se qualcosa è fattibile o meno, non devo scomodare mezzo mondo, ma posso andare col mio portale, tirare su un servizio, pagare per quanto mi serve. Se ho visto che posso raggiungere un obiettivo, poi da lì in avanti c'è tutta una fase di reingegnerizzazione, di scalabilità, di messa in produzione. Se ho visto, se invece già il prototipo non funziona, sì, ho speso qualcosina, ma relativamente in breve tempo, che può essere da una settimana a qualche settimana, ho soddisfatto, diciamo, la necessità di capire se una cosa può funzionare o meno.
E se volessi avere ulteriori informazioni, tipo se il cane o il gatto è di taglia piccola, media, grande, una stima del peso, altre informazioni del genere?
Chiaramente ci stiamo spostando in un altro ambito, ovvero i servizi di community services sono fatti per certi utilizzi, quindi ad esempio se voglio classificare se in una foto c'è qualcosa o meno, come nel caso del cane e del gatto, posso farlo. Se in una foto ci sono più elementi, quindi sia cani che gatti, che oggetti, che altre cose, posso farlo. Se ho bisogno di sapere dove all'interno di una foto ci sono questi elementi, quindi farmi dare anche, oltre al fatto che ci sono, dove sono, quindi con un rettangolino, con le coordinate all'interno della foto, posso farlo. Se però poi voglio aggiungere altre informazioni, quindi in questo caso la taglia, il peso, l'età, perché no, adesso di cani e gatti ha poco senso, però magari al posto di persone potrei farmi dare una stima dell'età. Ho bisogno di fare qualcosa di personalizzato, di custom, quindi devo uscire dal contesto dei community services e cominciare a sporcarmi le mani magari con Python, con librerie esistenti, anche lì non credo di reinventarmi la ruota, posso partire ad esempio con TensorFlow piuttosto che con PyTorch, dagli esempi che esistono di classificatori, e questo posso poi scegliere se farlo sempre nelle sue piattaforme diciamo, pronte all'uso come Azure Machine Learning, oppure andare poi anche lì su altri scenari, quindi con Kubernetes, con altre librerie tool open source come Kubeflow, piuttosto che andare su altri servizi come Google che ha cose simili o Amazon che ha servizi simili. Nel contesto di Azure Machine Learning, anche lì io posso tirare sul servizio, c'è un'interfaccia che mi permette di definire le mie risorse, ho accesso a dei notebooks dove in generale il data scientist o comunque il machine learning engineer comincia a sviluppare, quindi mi apro il notebook, scrivo con Python, partendo ad esempio con PyTorch, cioè con TensorFlow, mi definisco un modello di classificatore. Lo addestro, posso specificare se addestrarlo su dei cluster che vengono autogestiti tramite l'interfaccia, quindi posso specificare se ho bisogno di CPU, se ho bisogno di GPU, quanti nodi, a seconda di quanto posso spendere o quanto voglio andare veloce. Dopodiché lancio l'addestramento seguendo, ci sono dei tutorial, potete guardare sulla documentazione, sono un sacco di tutorial a partire che danno i principali esempi per fare queste cose. E quindi qui implemento il mio classificatore dove oltre a farmi dire se c'è un cane o un gatto, se c'è dove sono nella foto, posso farmi dire, ad esempio, altre funzioni come il peso o la taglia o quant'altro. Però per fare questo non ho bisogno solo di mettere su un'infrastruttura, ho anche bisogno di creare il mio dataset. Quindi, se prima avevo l'interfaccia che con i Connected Services e Custom Vision bastava avere, diciamo, avere le foto suddivise in cartelle e messe e pubblicarle tramite il portale, qui ho il problema anche di gestire dove mettere i dati e gestirli in maniera ottimale. Quindi tendenzialmente i dataset multimediali sono suddivisi in cartelle, ogni cartella ha una label, poi all'interno di queste label, di sottocartelle, via via, se voglio essere più preciso, nelle sottocategorie. e poi all'interno ho i singoli file. Da qui ci sono alcuni, già i framework principali hanno dei servizi per il loading dei dataset. Dove metterli? In generale, se sono in cloud, come diciamo prima con Azure ML, posso mettere sull'Azure Storage, nei Blob Storage, nei file share. Tramite sempre l'interfaccia posso crearmi dei dataset, come li chiamano loro, i dataset virtuali, in cui vado a dirgli in queste cartelle ci trovi i miei file e i metadati associati a questi file. Quindi in generale ho dei CSV, quindi dei file di testo, dove riga per riga ho il mio file con i metadati aggiuntivi. Quindi il mio file 1.jpg contiene un cane di razza X, di taglia Y, di età Z. E ho una specie di tabella in cui poi mettendo mano al codice posso caricarmi questa tabella, caricarmi l'immagine e darla in pasto al mio modello che sto scrivendo generalmente in Python, con frame come TensorFlow, con Python.
Molto interessante, ma se volessi passare da questo toy, quindi da questo giocattolo, questo MVP, a qualcosa che giri in produzione, devo reimplementare tutto da capo? Devo crearmi un mio data center in house?
La risposta è solitamente dipende. Dipende sia da che tipo di servizio si vuole offrire e dipende da che skill e che persone si hanno a disposizione nel team che va a portare in produzione questo progetto. Nel senso che se io nel team ho DevOps, che si sono specializzati anche nella gestione del ciclo di vita del machine learning, quindi come si chiamano adesso MLOps, se ho esperti di Kubernetes, se ho esperti di appunto sistemi multidistribuiti, di deploy e quant'altro, non è detto che devo portarmelo in casa, ma posso diciamo, mettere in piedi dell'infrastruttura ad hoc che scala in maniera opportuna, che mi faccia non spendere una fortuna. Quindi, ad esempio, posso scegliere di deployare dei cluster autoscalanti, dove le GPU, se non vengono usate, passano a zero, se le CPU non vengono utilizzate o dopo un certo tempo scalano al minimo indispensabile, e quindi ho tutto un controllo particolare sull'infrastruttura che però richiede degli esperti. Se non ho bisogno di questo livello di qualità, posso affidarmi sempre ai servizi di, ad esempio, di Azure Machine Learning su cluster autogestiti, per cui con quattro clic e un po' di configurazione, di fare configurazione, faccio il deploy e gli dico ho bisogno di n cluster con GPU, con un certo numero di nodi, e via dicendo. Oppure uso i container instances, che sono una via di mezzo tra cluster propri con Kubernetes e cosa fatta a manina, dove autoscalano e non ho bisogno di mettere tantissimo, diciamo, esperti di infrastruttura per poterli gestire. Il discorso è in produzione, poi si divide se devo fare addestramento di modelli in produzione o inference, ovvero utilizzare questi modelli in produzione. E qui gli scenari si aprono di nuovamente in due parti. Generalmente l'addestramento dipende dalla dimensione e complessità dei modelli. Se ho dei modelli che richiedono tantissimi dati, sono di grandi dimensioni, quindi che richiedono magari schede grafiche con tanta GPU a bordo, tanti nodi, colleghi interconnessi, e la mia azienda non si occupa e non ha infrastrutture in casa di questo tipo, mi conviene andare in cloud, nel senso che ci sono delle soglie per cui se ho un certo numero di data di dimensioni particolari, un certo numero di modelli particolari, mi conviene andare in cloud perché lo uso per il tempo necessario e poi lo butto giù e non costa più niente. E poi dipende da che tipo di modello sto cercando di realizzare, nel senso quant'è la frequenza di addestramento di questo modello? È una volta alla settimana, una volta al mese? Quanto tempo richiede addestramento? Qualche ora? Qualche giorno? Sono tutte domande che uno deve porsi per capire se ha senso stare in cloud, perché appunto lo faccio una volta al mese, mi dura una settimana, ok, mi costa tot migliaia di euro, tanto per dire, e poi lo spengo lì e tra un mese ci torno su. Oppure lo faccio ogni giorno, e se lo faccio ogni giorno e impiego ore a tenere, quindi ho sempre le macchine sempre accese 24 ore su 24 per fare queste cose, magari mi conviene portare in casa un data center in casa, quindi con un certo numero di nodi, con certe particolari CPU e GPU, e sfruttare l'hardware on-prem. Chiaramente portando solo in casa si aggiunge la complessità di avere persone che poi lo gestiscono. Quindi diciamo la risposta è dipende dalle esigenze. Per quanto riguarda invece proprio gli sviluppi, non è che devo buttare via tutto. Generalmente si parte dai notebook, e se i notebook vengono scritti bene, tra virgolette, ovvero vengono scritti pensando già di dover andare magari in produzione e scalare, io li posso estrarre questi notebook in funzioni, in script e containerizzarle, ovvero posso prendere questi script, farli diventare dei container e seguendo più o meno gli SDK che vengono resi disponibili di Azure ML o di altri framework, come potrebbe essere Kubeflow, posso realizzarmi le mie pipeline di addestramento, le mie pipeline di inference che girano in container e vengono orchestrati nei container. Quindi poi posso scegliere subito o un domani se stare sempre in cloud o spostare eventualmente on-prem o se direttamente farlo sulle mie macchine. Magari le macchine, devo fare piccoli modelli, le mie macchine sono sufficienti, posso anche fare tutto in locale. Ci sono delle distribuzioni, di esempio di Kubeflow, che possono girare sulla propria workstation in cui posso fare tutto l'addestramento con le pipeline, così come se fosse in cloud, ma lo giro sulla mia macchina sfruttando l'hardware che magari ho già comprato.
Perfetto, io direi che ora le idee sono un po' più chiare e soprattutto è bello che, come hai detto tu all'inizio, si sta democratizzando l'AI e la possibilità di addestrare dei modelli senza doversi costruire un cluster in casa.
Assolutamente sì. Diciamo che è un mondo affascinante ma anche complesso allo stesso tempo. Negli ultimi anni si sta democratizzando, negli ultimi anni stanno venendo fuori un sacco di framework, un sacco di librerie. Sembra che ci voglia poco a mettere in piedi qualche servizio, poi quando uno va a sviscerare le cose, siamo sempre solo nella punta dell'iceberg, c'è tutto un iceberg che sta galleggiando e a seconda di chi guarda questo iceberg, alla punta c'è un pezzettino del progetto, ma sotto sotto poi c'è tutto il resto. Quindi il data scientist magari vede sempre soltanto il suo modello, il suo notebook, poi arriva il software engineer che deve metterlo in produzione e quindi comincia a tirare un po' su l'iceberg e vede che c'è il monitoring, c'è la gestione del ciclo di vita sia del software che mette a disposizione il modello, ma sia del modello. Quindi devo fare il versioning dei modelli, come li gestisco, c'è il dataset, come gestisco le versioning dei dataset, cioè, c'è un mondo dietro. E poi se sono in produzione devo monitorare tutte queste cose, quindi se i miei servizi stanno in piedi, come performano, se le metriche del modello con i dati del mondo reale continuano a essere nei limiti e dei requisiti del servizio stesso. Quindi c'è tutto un mondo dietro che va sviscerato, va tenuto conto quando uno parte con questi progetti. Nel senso, un POC, come vi dicevamo prima, si fa nel giro di una settimana, un paio di settimane, 3 settimane, poi dipende sempre dalla disposizione dei dati. Dai dati che ho a disposizione, fatemi dire, nel senso che se li ho già pronti, mettere su un POC è davvero questione di pochi giorni. Se devo anche capire come raccogliere i dati, vedere che dati ho a disposizione, pulirli, cioè c'è un sacco di tempo da spendere per mettere a posto questi dati, per anche solo etichettarli. Molti dataset, nel caso specifici, non si trovano dei dataset pronti, quindi uno deve mettersi lì, e secondo il proprio problema, prima parlavamo del cane e gatti. Io voglio sapere una particolare razza di cani, ma ce ne sono 50.000, devo mettermi lì foto per foto e dire questa foto di questa razza, quest'altra foto di quest'altra razza e via dicendo. Ci sono dei tool per farlo, alcuni, come dicevamo prima, anche in Azure ML o nei Cognitive Services ci sono già dei label tool, e ci sono tanti servizi di terze parti o anche open source che permettono di fare questa cosa, ma è time consuming, cioè uno deve mettere in conto tantissimo tempo da parte di più persone anche per preparare il dataset, gestirlo. C'è un mondo, potremmo andare avanti delle ore con questa discussione, se vogliamo.
Magari ci risentiamo per una prossima puntata e approfondiremo degli argomenti. Gianni, volevo
Volentieri.
ringraziarti per il tuo tempo e soprattutto per chi ci ha seguito finora. Grazie mille, ci sentiremo al prossimo appuntamento. Ciao!
Ciao, grazie Clemente per l'invito. A presto.